In Spagna continuano a bruciare i boschi dell'Andalusia, 11 le vittime accertate, il numero potrebbe aumentare, ci sono ancora 23 dispersi. A causare il rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme sono state alimentate dalla secca vegetazione dopo settimane di caldo estremo. Seveso 50 anni dopo, la diossina, la nube tossica del 10 luglio 76, fu uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Oggi il presidente Mattarella alla commemorazione. Bruxelles, Italia all'assalto del Green Deal, il governo Meloni vuole annacquare i vincoli ambientali per industria e grandi opere. A Roma non basta il compromesso della Commissione e cerca alleati per rendere i limiti di fatto inconsistenti. Il caso dei 30 secondi, la violenza subita da una hostess a Malpensa nel 2018, la sentenza di appello bis condanna a un anno e due mesi l'uomo assolto due volte negli scorsi gradi di giudizio perché la vittima non aveva reagito in tempo. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. In apertura andiamo in Spagna, dove i vigili del fuoco e militari restano impegnati nello spegnimento del devastante rogo scoppiato ieri nei boschi dell'Andalusia. Sono 11 e finora le vittime accertate, il numero potrebbe ancora aumentare. All'origine del rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme si sono propagate velocemente dopo le ondate di caldo estremo che hanno inaridito i terreni e reso la vegetazione secca. Ci colleghiamo allora in diretta con il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi a Madrid per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Giulio.
Sì, buongiorno, sono più di 3.000 gli ettari bruciati dalle fiamme in quello che viene considerato il rogo più mortale registrato in Andalusia. Le autorità danno già per certo che il numero delle vittime si eleverà nelle prossime ore. Come dicevate, i dispersi sono 23 e oltre 1.000 le persone evacuate, mentre i vigili del fuoco ancora non sono riusciti a controllare le fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo avrebbe reso più difficile la loro fuga e non si esclude che nelle case carbonizzate dal fuoco ci possano essere appunto altre vittime. Come dicevate, dietro l'incendio ci sarebbe un incidente, la caduta di un cavo dell'alta tensione. Le fiamme poi sarebbero state propagate dal vento molto velocemente, impedendo ai vigili di circoscrivere il fuoco. Ma l'allerta per il rischio incendi è massima praticamente in tutto il territorio spagnolo. In Andalusia ci sono altri 3 roghi attivi. In Catalogna ieri ce n'è scoppiato un altro incendio. Per i meteorologi però non ci sarà tregua perché il caldo rimarrà estremo durante tutta l'estate, sopra la media stagionale, al di sopra degli ultimi record degli ultimi anni, aumentando notevolmente il rischio di grandi incendi in tutta la penisola iberica. A voi la linea.
Grazie Giulio Maria Piantadosi, ci aggiorneremo poi nelle prossime edizioni del giornale radio. Ora ci spostiamo invece in Italia, mezzo secolo esatto proprio in questi minuti, sono passati 50 anni dal disastro della Ecmesa che intorno alle 12:30 del 10 luglio 76 sprigionò una nube tossica sulla Bassa Brianza, in particolare sul comune di Seveso, uno dei disastri ambientali più gravi della storia italiana. Seveso servì anche come campanello d'allarme, portando ad un rinnovamento delle normative di sicurezza industriale a livello europeo. In diretta dalla cerimonia di commemorazione, a cui partecipa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nostro inviato Alessandro Braga. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Sara, forse lo sentite in sottofondo, questi applausi stanno accompagnando proprio l'uscita dalla tensostruttura del presidente Sergio Mattarella, presidente che è stato in silenzio ad ascoltare gli interventi precedenti e poi ha concluso con un discorso, un saluto a tutta la cittadinanza, alla comunità di Seveso, un discorso che ha ripercorso quei momenti, quei giorni, senza nascondere nulla, la gravità della situazione nascosta, minimizzata dai vertici dell'Ecmesa, il dolore, le conseguenze che ci sono state, ma poi il discorso di Sergio Mattarella ha guardato anche al futuro, alla ricostruzione, al Bosco delle Querce, dove un'ora fa oramai il presidente insieme ad altre autorità era stato per un flash mob, la scoperchiamento di una targa dedicata proprio a quello che era successo, e ancora le conseguenze in positivo del disastro dell'Ecmesa, ossia poi tutte le norme, le cosiddette direttive SEVSO che il Parlamento europeo è riuscito a far approvare proprio a tutela e a difesa dell'ambiente. Qui la giornata proseguirà perché è da stamattina presto che la comunità di Seveso si è preparata a questo 50° anniversario del disastro dell'Ichnesa. A voi la linea.
Grazie anche al nostro inviato Alessandro Braga. Ora ci spostiamo invece a Bruxelles. Un colpo alle norme europee sulla protezione dell'ambiente è quello che il governo italiano starebbe tentando. Il contesto è quello dei negoziati sul nuovo bilancio dell'Unione. Quello che Roma vuole è un allentamento significativo dei vincoli a tutela dell'ambiente. Sentiamo il servizio.
C'è un nuovo fronte su cui l'Italia sta guidando la sfida alle norme ambientali dell'Unione per rendersi portavoce della spinta anti-Green Deal ormai prevalente in larga parte del settore industriale, in particolare in Italia, Germania e Francia. Si chiama Do No Significant Harm, cioè non arrecare danno significativo, ed è un principio che dal 2020 guida i finanziamenti europei. L'obiettivo è quello di impedire che i fondi UE finiscano in progetti che compromettano gli obiettivi ambientali dell'Unione, tra cui l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Ma ora che si stanno intensificando i negoziati sul prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034, l'Italia ha deciso di portare la battaglia contro il Green Deal a livello successivo. Come confermano diverse fonti europee a Radio Popolare, il governo di Roma sta esercitando pressioni sulla Commissione europea per escludere completamente il principio di protezione ambientale dal prossimo budget da 2.000 miliardi di euro. A oggi questo principio si applica solo a specifici programmi, ma la Commissione ha proposto di vincolare tutta la spesa europea, anche se con alcune grosse eccezioni, come il settore della difesa e le situazioni di crisi, tra cui potrebbero rientrare anche progetti di materie prime critiche, centri dati ed energia. L'Italia però non vuole che l'industria pesante e le grandi opere possano perdere finanziamenti europei e per questo sta cercando di coordinare l'opposizione, riferiscono le fonti. Non è ancora chiaro chi potrebbe allinearsi, ma di certo i governi nordici, a prescindere dal colore, e quello spagnolo, non accetteranno ulteriori eccezioni rispetto a quelle già proposte. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. I media israeliani affermano che i bombardamenti incrociati potrebbero andare avanti ancora giorni e anche Tel Aviv si starebbe preparando a riprendere i raid sull'Iran. Gli 007 israeliani affermano anche che l'Iran avrebbe elaborato un piano per uccidere il presidente statunitense Donald Trump. La Casa Bianca per ora non chiude la porta al dialogo e assicura invece che i negoziati tecnici andranno avanti. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan, quando era fissato il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. In Sudan cresce l'allarme per l'assedio a El Obeid, capoluogo della regione del Kordofan settentrionale. Da mesi la città è accerchiata dalle forze di supporto rapido, la milizia paramilitare che da oltre 3 anni conduce una violenta guerra contro l'esercito regolare. Attorno a El Obeid i miliziani stanno ammassando sempre più truppe, nella città restano intrappolate almeno 500.000 persone, le scorte di cibo e acqua scarseggiano. Il timore che si ripeta quanto avvenuto a El Fasher, capitale del Darfur, sotto assedio per 1 anno e mezzo e poi conquistata dai paramilitari nell'ottobre 2025 dopo un terribile massacro di civili. Save the Children è tra le organizzazioni umanitarie che denunciano da tempo il continuo aggravarsi della situazione. Gianluca Ranzato è responsabile delle emergenze umanitarie dell'ONG.
La preoccupazione si concentra sulla regione del Kordofan settentrionale attorno alla sua capitale regionale El Obeid, dove forze belligeranti stanno letteralmente stringendo un assedio ad una città di 500.000 civili che porta a una situazione che è disastrosa in un contesto di guerra già drammatico per i bambini. Abbiamo già 11.000 nuovi sfollati, tra questi ci sono 5.500 bambini, ma al tempo stesso guardiamo con grandissima preoccupazione a questo stringersi delle forze attorno a El Obeid, perché senza parlare del rischio di 500.000 persone che si spostano in una situazione come quella attuale in Sudan, al tempo stesso è terribile il collegamento con quanto successo a El Fasher non troppo tempo fa nel Darfur, dove si è andato incontro ad atrocità di massa. Quindi la situazione è veramente sotto tutto l'attenzione del mondo umanitario. Se ad El Obeid andiamo incontro ad una situazione di bombardamento massiccio attraverso droni che colpiscono infrastrutture civili e depositi di carburante, andiamo verso una situazione in cui quel che rimane dei servizi sanitari vengono azzerati, si interrompe l'accesso all'educazione e si stanno diffondendo malattie in un periodo in cui siamo di fronte all'avvento di una stagione delle piogge che porterà ad un peggioramento ulteriore della situazione.
Si trova in carcere ad Ancona l'uomo 39 anni che ieri sera ha ucciso Luigia Fortunato, la sua ex compagna a Loreto. Si è consegnato ai carabinieri e ha confessato di aver aggredito a coltellate la donna con la quale aveva avuto una relazione da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni. Il bambino, che viveva con la madre, non si trovava in casa con lei al momento dell'omicidio. Si è chiuso con una condanna all'appello bis per il caso dei 30 secondi, il processo per violenza sessuale che nei primi 2 gradi di giudizio aveva visto l'assoluzione dell'imputato perché, a detta dei giudici, la vittima non aveva reagito in tempo. La donna, al tempo dei fatti, il 2018, lavorava come assistente di volo a Malpensa, dove l'uomo aveva un ruolo sindacale e dove si era svolta la violenza. L'anno scorso la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza, affermando che il ritardo nella reazione della donna non fosse rilevante. Ora la chiusura del secondo processo d'appello, l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato ad 1 anno e 2 mesi. Le parole della vittima: ho pagato un prezzo molto alto, non so se lo rifarei. In chiusura lo sport con i mondiali di calcio maschili. Stasera la seconda partita dei quarti, Spagna e Belgio si sfidano alle 21 ora italiana. La prima semifinalista del torneo è la Francia, che ieri sera ha battuto per 2-0 il Marocco, l'ultima squadra africana ancora in gara. A Parigi, nonostante il timore di scontri tra tifoserie, quella appena trascorsa è stata una notte di festa. Sentiamo il racconto della nostra collaboratrice nella capitale francese, Veronica Gennari.
La comunità marocchina a Parigi è enorme, è una delle comunità più presenti. Era molto bello, secondo me, anche a livello visivo, vedere che in alcuni bar i tifosi si mischiavano. Ovviamente parliamo di quarti di finale di un mondiale, quindi era una partita importante per tutti quanti, per la comunità marocchina in particolare. Alcuni hanno parlato di un derby, proprio perché ci sono tanti dei supporter marocchini che magari sono franco-marocchini, figli di persone marocchine immigrate in Francia. Tanti dicono a partire da oggi di sostenere la Francia, però diciamo che c'era un po' questo sentimento di rivalsa, di sostenere le proprie origini, di sostenere il paese dei propri genitori o dei propri nonni. E poi il Marocco era l'ultima squadra africana presente all'interno, insomma, della competizione fino a ieri sera. Non ci sono stati i disordini che si aspettavano le autorità. Devo dire che sia all'inizio che alla fine della partita si respirava un clima abbastanza positivo. Se c'è una parola che mi viene in mente per descrivere questo match di ieri sera, è proprio quello di energia e di sportività.
E alle 12:44 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini e Alessandro Principe. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network per le 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.